Allora, intanto abbiamo il piacere di avere in collegamento per Rai Radio 1 Manuel Codignoni. Manuel, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Eccoci.
Buon pomeriggio.
Alessandro Sicozzi, Cristiano Cesarini in studio, Ivan Cardia in diretta di tuttomercatoweb.com. Manuel, stavamo parlando del raffronto della classifica dell'anno scorso e quella di quest'anno. Una giornata dalla fine, le indicazioni sono molto precise. Napoli più 11 insieme alla Salernitana sono quelle con un margine, diciamo, positivo superiore, poi Lazio e Bologna più 8, le milanesi abbiamo detto meno 16 e meno 12. Sono abbastanza stabili la Roma, la Juve e l'Atalanta. L'Atalanta più 2, la Roma stesso punteggio e la Juventus credo che abbia un meno 1, una cosa del genere, perché vabbè, c'è la penalizzazione, si parla di meno 11, in realtà sarebbe meno 1 perché viene considerato poi con la penalizzazione.
Diciamo che in questo caso sì, effettivamente è giusto solo considerare quello che è il risultato sul campo,
sul campo,
le altre,
certo,
vicende sono, esatto, sono diverse. Beh, è chiaro che insomma il dato che colpisce di più è il crollo, difficile chiamarlo diversamente, insomma, delle due milanesi. In particolare dico, quello che mi colpisce di più è quello dell'Inter, perché il Milan, io sono convinto che l'anno scorso abbia fatto un campionato molto al di sopra di quelle che erano le sue possibilità e sia stata una sorta di miracolo sportivo riuscire a portare a casa lo scudetto. Il vero valore del Milan l'anno scorso, secondo me, era inferiore rispetto a quello dell'Inter e insomma vederla calare di 16 punti quest'anno, mi aspettavo un calo rispetto alla prestazione dell'anno scorso, magari non così tanto, ecco, insomma, ma è un calo che sconta l'assenza di ricambi. Quella del Milan è una squadra, insomma, che ha un'età media in alcuni reparti, penso ad esempio a Giroud, decisamente alta. I rimpiazzi che sono stati presi, penso ad Origi, ma anche insomma allo scarso rendimento di Rebic, non hanno dato la possibilità al Milan, insomma, di replicare dei buoni risultati, soprattutto perché l'età avanza e se già la squadra è anziana, andando avanti di un anno, è chiaro che insomma capite da voi che le difficoltà possono aumentare. Per cui diciamo il dato del Milan un po' me lo aspettavo, non mi aspettavo questo calo così importante da parte dell'Inter, ecco, perché 12 punti in meno rispetto a quelli dell'anno scorso sono tanti, sono troppi per una squadra che in campionato ha perso troppe partite, ma che alla fine della fiera insomma si ritrova in questa parte della stagione con un mood molto positivo, perché insomma, lo sapete, c'è una finale dei Champions da giocare, c'è un trofeo da portare a casa come la Coppa Italia di recente, quindi diciamo la stagione si deciderà adesso, gran parte della stagione del destino Unita si deciderà con questa finale di Champions, ma ripeto, ha perso troppe partite in campionato e questo francamente non me lo aspettavo dall'Inter.
Manuel, solo due squadre hanno fatto peggio delle milanesi, l'Hellas Verona meno 21 rispetto alla passata annata e la povera Samp con meno 17. Qui hanno pesato tantissimo i problemi societari alle spalle e il fatto che già dall'inizio dell'anno ci sia stato un po' uno scollamento delle proprietà, anche sono due casi completamente diversi, rispetto a quello che poi è capitato in campo. Lì il problema è stato il manico, forse.
Ma allora, partiamo dal Verona. Diciamo che sono diversi anni che al Verona riesce il giochetto di vendere mezza squadra e di comunque portare a casa la pagnotta. Quest'anno si è andato un po' oltre il povero Cioffi che ha iniziato la stagione. Si è trovato, diciamo, con una... Allora, me lo ricordo perché io feci la prima partita, feci Verona-Napoli al Mentegodi e ci fu Cioffi che disse, voi capite da voi che insomma io mi ritrovo con mezza squadra che non sa ancora se resta o se se ne va. Ho un giocatore che ufficialmente è ancora mio, Simeone, ma che per ovvie ragioni non posso schierare, tanto più proprio contro il Napoli, visto che lunedì firmerà con il Napoli. È chiaro che in queste condizioni diventa molto complicato lavorare. Poi ciò che è stato esonerato è arrivato prima Bocchetti, poi Zaffaroni, ma in questa situazione non è facile insomma fare calcio,
sì,
e
sì,
ripeto, qui in questo caso il giochetto che tante volte è riuscito con Ivan Juric non è riuscito.
Vero.
Prima o poi diciamo questo tipo di favola doveva finire.
Sì,
per
sì,
quello
sì,
che riguarda la Sampdoria invece insomma tutto quello che poteva andare male è andato male. Una squadra senza proprietà, una squadra che probabilmente, il paradosso è che ha continuato a mantenere una dignità in campo assolutamente encomiabile al di là dei risultati. Ci si è messa poi anche la sfortuna in tanti casi, ma potremmo parlare quasi di tragedia sportiva, ovviamente sportiva annunciata per quello che riguarda la Sampdoria. Non in pochi si facevano, diciamo, grosse illusioni su quello che potesse essere il campionato blu cerchiato.
Vado anche da Ivan a Cardia perché sì, sul discorso del Verona lo ricordo benissimo, gli mancavano proprio i giocatori, sul mercato dovevano arrivare dei difensori, era una squadra che veramente doveva essere costruita e poi tra l'altro no, diciamo che questo indirizzo è stato mantenuto costante proprio fino alla fine, cioè quella di smembrare un po' questa squadra, no Ivan? Perché adesso forse si giocherà lo spareggio con lo Spezia, vedremo come andrà a finire, però insomma sembra veramente così, se dovesse salvarsi sarebbe più di un miracolo.
Sì, anche perché poi sarebbe grandissimo merito di Zaffaroni, che è arrivato appunto in tandem con Boschetti, ha dato nuove speranze di cose in Verona, è stato continuato quel progetto, ma pensare che a gennaio comunque c'è stato il trasferimento di Ilic, che era forse il giocatore di maggior qualità, anche se dal punto di vista di un campionato a corrente alternata, effettivamente il Verona già da inizio stagione tutti lo immaginavamo, no? in quella fase di classifica, se non da retrocessione quantomeno da lotta fino all'ultimo. È chiaro che è una situazione diversa dalla Sass, però come diceva giustamente Codinelli prima, è stata tirata un po' troppo la corda, perché può andare bene un anno, può andare bene due, quest'anno sul mercato il Verona ha dato proprio l'impressione, non voglio dire di cercare la Serie B, perché sono sempre dietro le logiche forse un po' eccessive, però avere tutte le intenzioni di fare con il poco.
Sì, beh, si parla da questa estate della volontà poi di Setti di vendere chiaramente il club. Ale.
Volevo portare un attimo Manuel Codignoni, dato che è appena terminato il Giro d'Italia, lui l'ha commentato su Radio Onorai appassionatamente, come anche nelle altre stagioni, appunto sulla chiusura del Giro d'Italia, la tappa d'arrivo a Roma. Le tue ultime sensazioni e come vai a comparare questo Giro d'Italia, perdona il trasbordo dall'argomento che avevamo inaugurato, rispetto agli ultimi giri che hai commentato negli ultimi anni?
Ma allora, diciamo che, allora, mettiamola così, i francesi hanno gli Champs-Élysées e se ne fanno, diciamo, un vanto, un onore di poter chiudere il Tour de France proprio nella passerella più famosa di tutta quanta la Francia. In Italia non c'è invece un finale tradizionale, un finale specifico, perché tanti giri sono finiti a Milano, tanti giri sono finiti all'Arena di Verona, pochi giri sono finiti a Roma, e devo dire che lo spettacolo che si è visto ieri, così come nel 2018, il mio primo Giro d'Italia che commentai, diciamo, per Radio Rai nel 2018, finì proprio a Roma in un arrivo leggermente diverso. Possiamo dire che lo spettacolo, complice anche la bella giornata, una delle poche giornate romane, tra l'altro mi pare, io non ero a Roma ovviamente perché seguivo il giro, ma senza il classico scrosso di pioggia a Pigliano, non ha assolutamente tradito le attese, è stata una cosa molto bella. C'è stata anche la premiazione poi di Mattarella sul podio, la prima volta che un Presidente della Repubblica che va a premiare il vincitore del Giro d'Italia. Ecco, io credo e mi auguro che si valuti la possibilità di farlo diventare, se non un appuntamento fisso, quantomeno un appuntamento molto ricorrente, perché ripeto, i francesi hanno gli Champs-Élysées, Roma non ha assolutamente nulla da invidiare a Parigi, anzi, e credo che la chiusura ai Fori Imperiali con il Colosseo, con tutte le bellezze di Roma, del Giro d'Italia sia la sua cornice più giusta e più doverosa, insomma, questo è quello che credo. E tra l'altro è la stessa cosa che ti ha detto anche Damiano Caruso, che è arrivato quarto al Giro d'Italia ieri. L'ho intercettato appena finita la tappa perché volevo fare con lui un bilancio del migliore terreno al Giro d'Italia, e lui ha chiuso la mia prima risposta dicendo: i francesi fanno i fighi con gli Champs-Élysées, ma noi siamo meglio, e questo insomma, questa cosa, insomma, ce lo testimonia. L'ha detto proprio lui, non ce l'ho neanche tirato.
Senti, invece, a proposito della Roma, facendo, diciamo, guardando questa classifica, è identico il punteggio rispetto all'anno scorso, anche se poi l'andamento è stato diverso. L'anno scorso aveva dovuto trovare poi la quadratura difensiva, poi dopo ha sviluppato un certo tipo di stagione, quest'anno ha mollato sostanzialmente il campionato nella parte finale, e comunque la similitudine anche con la doppia finale, diciamo, europea, no? Sembrano proprio quasi due fotocopie, poi bene o male.
Sì, con il fatto che quantomeno dal punto di vista europeo si è alzato il livello, perché
certo.
Si parlava di Conference, quest'anno si parla di Europa League, si parla di un Mourinho che ha, come dire, non che ne avesse avuto bisogno, no, ma ulteriormente affinato quello che è il suo tiro, anche con un ambiente, quello romano, che non è sempre facile, un ambiente che ha mangiato e divorato tanti allenatori. Si sapeva che, insomma, lui ne sarebbe uscito fuori comunque sia, comunque vada, insomma, da condottiero, così come ha riportato in questi due anni tanta gente allo stadio. I sold out continui che ci sono stati all'Olimpico danno ragione a lui, danno ragione comunque ad una squadra che nel finale si è ritrovato con una rosa evidentemente troppo corta, ma che, se dovesse portare a casa, cosa che tutti quanti, insomma, da italiani ci auguriamo, l'Europa League, sarebbe un'impresa non dico paragonabile ad, insomma, a chi è più su in classifica, voglio dire, però insomma sarebbe, come dire, tanta roba, e io credo che di più oggettivamente con questa squadra Mourinho non avrebbe potuto fare.
Sì, assolutamente, alzato ovviamente il livello della competizione europea, mentre Ivan alla Juventus mi sembra anche lì con questo meno uno, ma molto vicina alla stagione diciamo della squadra di Allegri a quella dell'anno scorso, partenza falsa e poi dopo la crescita. Chiaro che quest'anno c'è stato un condizionamento incredibile, no? Su questa vicenda extracampo, e l'anno scorso non c'è stata, però ecco, rimettendo la penalizzazione, sarebbe stata Champions come l'anno scorso, lontana comunque dalla possibilità di arrivare allo scudetto.
Sì, ma è una stagione che è impossibile da valutare. Ieri Allegri ha detto: non auguro a nessuno di vivere una stagione del genere, e comunque ha ragione da questo punto di vista, perché è impossibile scindere il giudizio della Juventus da quello che è successo attorno alla Juventus, col balletto dei punti, con tanta incertezza sul futuro, con le dimissioni del CDA al completo. La Juventus era un'altra società quando è iniziato il campionato rispetto a quella che poi in questo momento lo sta andando a chiudere. Detto questo, secondo me comunque ci dovranno essere anche, ci sono in questi giorni degli elementi di riflessione, perché a livello puramente sportivo, anche fatta la tara a tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare, delle cose da migliorare, diciamo così, sono abbastanza evidenti, ci sono stati tanti infortuni. Alla fine la cosa migliore della Juve quest'anno sono i ragazzi che è riuscita a lanciare, per il resto non ha mai giocato bene, non è mai sembrata in grado competere per vincere qualcosa, quindi senza fare il processo d'Allegri, perché secondo me non è il caso di fare il processo. Quando si dice che Allegri non sa più allenare, per me si dice una cosa eccessiva, francamente, però questo non vuol dire che non si possa far notare che si poteva fare tante cose molto meglio di quanto poi ed è successo.
Manuel, sulla Juventus, che insomma è chiaro, paragonabile dal punto di vista dell'andamento, è quasi come un po' come la Roma in fotocopia, a livello di anche come andamento, devo dire che è proprio identico, però è chiaro che quest'anno ci sono stati tanti condizionamenti.
Ma guarda, io parto, voglio dire, dalla partita di Empoli. Quando tu prima di scendere in campo, 10 minuti prima di scendere in campo, ti viene detto: guarda, ti abbiamo ridato 10 punti di penalizzazione, e poi quella partita la perdi 4-1. Come fai a giudicare quella partita?
Certo.
La Juve può aver giocato male, la Juve può aver avuto dei problemi, ma ripeto, come fai a giudicare una partita del genere? E io credo che episodi di questo tipo comunque ce ne siano stati tanti. Insomma, chiunque di noi ha mai giocato a pallone, anche diciamo nella partita settimanale di calcetto con gli amici, sa che se arrivi in campo scazzato perché magari hai una preoccupazione a casa di un qualsiasi tipo, non rendi al meglio. Figuratevi cosa significa, insomma, avere una spada di Damocle come questa. È vero, questi sono professionisti, è vero, questi sono giocatori che sono pagati e non paganti, come appunto durante il calcetto del mercoledì, però non è facile giocare in queste condizioni. Se poi ci aggiungiamo anche la sequela infinita di infortuni che ci sono stati in quest'anno per quello che riguarda la Juventus, è evidente, ha parlato di un'annata da circo, aveva parlato anche Massimiliano Allegri, un po' probabilmente anche per cercare insomma di alleggerire quelle che sono le sue oggettive responsabilità, perché ci sono delle responsabilità dal punto di vista tecnico anche di Massimiliano Allegri, però le attenuanti sono tante, quindi è un'annata veramente difficilmente valutabile e non comparabile non solo con quella dell'anno scorso, ma credo con nessun altro anno insomma della storia della Juventus, per come la vedo io.
Prima Manuele e poi a Ivana la domanda sul Napoli. Ora senza Spalletti questo differenziale in punti in positivo sarà molto difficilmente replicabile il prossimo anno. Che cosa deve inventarsi ora De Laurentiis per riuscire a replicare il grande carrozzone di questa stagione, Manuel?
Ma secondo me deve cercare, se posso essere esplicito, deve cercare di riportare a Napoli l'unico allenatore in grado di garantirti subito un risultato, ovvero Antonio Conte, un allenatore molto diverso rispetto a Luciano Spalletti, ma un allenatore che tu sai bene che al primo anno e al secondo anno il risultato te lo porta a casa. È l'unica cosa che può fare, perché chiunque siederà su quella panchina bollente avrà qualcosa da perdere nei confronti insomma di un'annata straordinaria come quella di un Napoli, del Napoli di quest'anno, che insomma ha avuto tutti quanti i suoi meriti, ma è andata anche insomma ad agevolare delle annate un po' storte di Inter e Milan, di cui parlavamo poco fa, no? Perché poi insomma il successo dell'uno è anche la sconfitta dell'altro e viceversa. Secondo me l'unica cosa che De Laurentiis dovrebbe cercare di fare, o quantomeno se io fossi De Laurentiis farei, è quella di cercare di portare a Napoli Antonio Conte e di cercare con lui insomma di proseguire sull'onda di questa annata, perché altrimenti insomma, che non significa, attenzione, che non potrà puntare allo scudetto l'anno prossimo, perché poi insomma ci sono una valanga di altri parametri, il mercato, giocatori che arrivano, giocatori che vengono, ma dal punto di vista della guida tecnica l'unico che vedo all'altezza di non avere come dire grandi difficoltà, grandissime, insormontabili difficoltà nel prendere l'eredità pesantissima di Spalletti è Antonio Conte, così la vedo.
Ivan?
Beh, assolutamente la situazione Conte è molto molto affascinante. In effetti, in generale, io posso dire che i tifosi del Napoli possono stare tranquilli da un punto di vista, perché De Laurentiis sicuramente è un personaggio particolare, sicuramente a volte anche pittoresco, no? Folcloristico, però l'allenatore non basta guardarsi indietro, non l'ha mai sbagliato, da Mazzarri a Benitez, allo stesso Spalletti. De Laurentiis non ha mai sbagliato la scelta dell'allenatore e anche dell'attaccante, nel caso dovesse partire Osimhen, se ci guardiamo indietro è sempre stata una garanzia. L'unico, cioè, l'allenatore che ha sbagliato veramente negli ultimi anni è stato, se vogliamo, Ancelotti, che voglio dire, è uno che abbiamo fatto i complimenti a tutti al Napoli quando è riuscito a chiamare Ancelotti, quindi detto che anche per me la questione Conte sarebbe molto affascinante, sarei curioso di vedere Conte alle prese con una piazza comunque complicata come quella di Napoli, perché poi sappiamo anche il tecnico salentino nel gestire la pressione lo fa a modo suo, però al netto di questo fascino che secondo me ha comunque è in un certo senso da questo punto di vista una garanzia.
Benissimo, benissimo. Manuel, Ivan, grazie per essere stati con noi ovviamente. Ivan, ovviamente buon lavoro, ci risentiamo presto, grazie.
Grazie a voi, è stato
grazie.
Un piacere.
Altrettanto, grazie a Manuel Codignoni, Rai Radio 1 e Ivan Cardia, tuttomercatoweb.com, che poi ritroveremo nei prossimi appuntamenti. Linea alla regia, restate con noi.